nel metterci in ascolto con una voce dal cielo che fa la sua eruzione e progressivamente desidera coinvolgere anche noi. Rispetto alla prima serata in cui sembrava che quel contenuto, quel messaggio, che la voce dal cielo che si apriva, il Padre lo riservava tutto per Gesù, con quel tu sei. Abbiamo visto come progressivamente quella stessa parola ripetuta, ridetta, rinnovata, implica un coinvolgimento sempre maggiore anche con noi rispetto a Gesù. E questo terzo momento di ascolto lo recuperiamo mettendoci in dialogo con il Vangelo di Giovanni, riconoscendoci insieme, radunati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Abbiamo intravisto nelle due serate precedenti come si trattava di un itinerario, di un percorso che prendeva forma. Abbiamo seguito soprattutto l'immagine di un fiume, il fiume Giordano, che dalle sue sorgenti iniziava la sua discesa attraverso una valle, facendosi strada, creando questo suo percorso e distribuendo l'acqua di cui è ricco, portatore, e come questo itinerario progressivamente lo vedeva indebolirsi, vedeva il Giordano andare esaurendo le sue acque, fino ad arrivare all'appuntamento con la conclusione della sua corsa verso il Mar Morto, in cui Giordano arriva avendo consegnato quasi tutta la sua acqua e lasciando entrare nel mare salato, nel mare senza vita, quel piccolo avanzo d'acqua che gli è rimasto, consegnandolo fino alla fine. Questo lo abbiamo utilizzato anche come immagine quello che è il percorso di una vita umana, nelle sue varie fasi, dal ricevere vita, dal riceverla in un modo variegato da diverse fonti, dal esserne carichi, dal percorrere una strada che chiede di vedere distribuita questa vita di cui si è portatore, e progressivamente intuire come questo ha un appuntamento con il consegnare tutto, il terminare la corsa. Ed è esattamente a questa esperienza che Gesù ci riporta nella parola che ascolteremo oggi. Siamo giunti appunto in prossimità del Mar Morto, dicevamo, non lontani dalla città di Gerusalemme, quell'acqua che proveniva dalla rugiada dell'Ermo ed è destinata a raggiungere i monti di Sion li raggiungono. Ci troviamo proprio nel cuore della città di Sion, nella città di Gerusalemme, in mezzo ai monti di Sion. E infatti il capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, che è la prosecuzione del Vangelo che abbiamo ascoltato la settimana, la domenica scorsa, entrando nella settimana autentica con la Domenica delle Palme, ci colloca in questo contesto, a Gerusalemme, in un'occasione che è quella della celebrazione della Pasqua, in un luogo particolare che è quello adibito alla preparazione di questa festa, soprattutto attraverso il rito dell'immolazione degli alimenti. Siamo nel cuore del Tempio e questa Pasqua da preparare, se volete anche in un altro momento vedere come questa introduzione ci viene presentata anche dal Vangelo di Luca. Se leggete il capitolo 22, parte così, no? Si avvicinava un giorno, venne il giorno, venne l'ora. Questo venire dell'ora, come qualcosa che già è atteso, esattamente il momento in cui ci troviamo nel iniziare a metterci in ascolto di questa voce che irrompe dal cielo. L'occasione, oltre a essere quella della festa di Pasqua, oltre a essere quella del ritrovarsi a Gerusalemme, è data anche da questo dettaglio interessante in cui due discepoli, Filippo e Andrea, ricevono un po' questo desiderio da parte di alcuni greci di vedere Gesù. Non si parla molto di greci nel Vangelo di Giovanni, sono soprattutto i giudei quelli che desiderano conoscere, vedere, ricevere in qualche modo elementi di verifica, di rassicurazione, mettere alla prova le situazioni per vedere se reggono. Ecco che nell'avvicinarsi di questi nuovi interlocutori, che sono ebrei probabilmente, ebrei giunti dal bacino mediterraneo per la celebrazione della Pasqua durante una delle tre feste di pellegrinaggio, che chiedeva a chi era nella possibilità di radunarsi e poterlo fare nella città santa e poterlo fare attraverso anche le ritualità che offriva il Tempio di Gerusalemme ricostruito da poco. È interessante questa occasione, no? Alcuni, gli ultimi arrivati, quelli che vengono da più lontano, mostrano un interesse per Gesù. E i discepoli, interessante, vengono scelti questi due discepoli dal nome di 11, due del gruppo dei 12, dal nome greco, quindi in qualche modo più attrezzati, più abilitati, più disposti nell'interfacciarsi con coloro che appunto sono presentati come greci, condividono con Gesù questa richiesta, diciamo, piccola probabilmente, non così centrale rispetto alle grandi questioni che hanno attraversato tutto l'itinerario di Gesù fino a quel momento. E l'occasione del voler vedere, del voler fare un'esperienza richiesta da altri, da diversi, da molti, è qualcosa che sembra far scattare in Gesù una presa di posizione, una nuova valutazione della situazione. Ed è impressionante che questo piccolo, apparentemente piccolo evento provoca in Gesù appunto una reazione dove porta Gesù a dire: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Per il lettore del Vangelo questo è impressionante, perché vi ho messo alcuni testi, soprattutto ho trovato i tre testi nel primo riquadro, nella retta del foglietto, in cui l'atteggiamento di Gesù è quello di posticipare quest'ora. Lo dice in primo luogo a Maria, durante l'episodio del banchetto di nozze a Cana, cui Gesù risponde alla richiesta di coinvolgimento fatta dalla madre: non è ancora giunta la mia ora. Lo ritroviamo dopo alla fine del capitolo 7, quando tentativo, uno dei momenti drammatici dei confronti tra Gesù e i farisei e i giudei, che finisce quasi con una violenza fisica, un mettersi le mani addosso, e Gesù che si defila da questo perché l'ora sua non è giunta. E questo di nuovo al capitolo 8, dopo l'episodio dell'adultera che abbiamo ascoltato qualche domenica fa nella liturgia ambrosiana, ancora viene ripetuto che non è raggiunta la sua ora. Ed è quest'ora che sembra protrarsi, che neanche richieste particolarmente forti come quella della madre, come quelle dei giudei che mettono pressione, chiedono questo famoso segno, questo bisogno di conferma che risolverebbe tutto, non è giunta, non è il momento. E alla fine, in questo avvicinarsi apparentemente soft, è arrivato. E quest'ora, questo essere giunta dell'ora, è accompagnato da questa comprensione che ci offre il Vangelo, cioè la parola di Gesù stesso, è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Una parola che in parte potremmo ricollegare ad altri momenti precedenti del racconto di Giovanni, che già ci hanno incontrato nella lettura del Vangelo a partire dal prologo. In altra parte rimane soprattutto agli eventi che verranno raccontati successivamente, con il racconto della passione e della morte di Gesù. Ecco che l'ora è legata all'esperienza della glorificazione. Si potrebbero fare molti approfondimenti di tipo teologico riguardo a questa glorificazione. Io mi invito a introdurla così, partendo da un livello molto semplice, che è quello forse dell'etimologia di questa parola. Parola greca doxa vuol dire diverse cose, nel Nuovo Testamento è la parola che traduce la gloria, nel senso del ciò che ha una sua consistenza, ciò che pesa, che regge. Quindi il momento di Gesù che dice è arrivata l'ora, c'è un tempo maturo, è richiamato, un po' messo in dialogo, è arrivato il tempo per vedere che cosa regge, che cosa ha effettivamente consistenza. Questo non tanto in una prospettiva da leggere in chiave quasi contrappositiva, no? Perché quello che ha consistenza è ciò che vale, quell'altro, il resto non vale niente. No, nella vita ci sono cose che reggono, rimangono, cose che non lo fanno perché non hanno il potere di farlo. Non vuol dire che sono necessariamente cattive. Semplicemente, davanti alla questione di consistenza, forse l'abbiamo sperimentato tutti. Certe affermazioni, certe comprensioni, certe valutazioni nel nostro modo di considerare la realtà a un certo punto non hanno retto. Forse hanno tenuto botta magari anche per un diverso tempo, ma arrivato a un certo punto non hanno retto. Ecco, per Gesù l'appuntamento con l'ora che giunge è l'appuntamento con questo riuscire a confrontarsi con ciò che effettivamente regge all'interno dell'esperienza di noi. Di una vita che ha fatto un suo percorso, ha già detto cose, ha fatto cose, si è sbilanciata. Una vita dove certe cose possono essere state anche sbagliate, affrettate. Anche Gesù, come ha fatto, ha commesso degli errori, fatto valutazioni che non funzionavano, non pienamente mature. E questo, a questa esigenza di arrivare a un appuntamento con ciò che regge all'interno dell'esperienza di una vita, Gesù la consegna fondamentalmente non a un discorso, ci sarà come inevitabile che ci sia soprattutto nei testi di Giovanni, ma a un'immagine. E ci troviamo di fronte a questa immagine potentissima: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. L'esigenza del guardare, dell'arrivare a un appuntamento con ciò che nella vita ha consistenza, viene in qualche modo data al potere di questa immagine, che è quella dell'itinerario del chicco di grano. Per chi c'era durante il primo incontro, l'itinerario del chicco di grano, che cos'è? È la versione agricola dell'itinerario del figlio di Giovanni. In fondo la domanda di consistenza che Gesù pone a partire dalla sua vita ha a che vedere proprio con la qualità di questo itinerario. E questo itinerario si sviluppa partendo dalla realtà del chicco, che ha una sua vicenda, cade in terra, cadendo in terra continua il suo cammino, perdendo pezzettini, perdendo addirittura la forma che lo caratterizzava, sparendo, e in tutto questo non dando la possibilità di parlare di una fine radicale, perché in forza di questo c'è un'esperienza di vita che si offre. Adesso più che fare grandi speculazioni è la forza di queste immagini, cioè l'impressione che fa. Non so, ci colpiscono di più alcune sequenze, la sequenza di qualcosa di spappolato, completamente disfatto rispetto a come era configurato, una bellissima pianta che ne nasce, ma c'è difficile, proprio perché non avviene sotto i nostri occhi, contemplare, seguire l'intero itinerario. Gesù in questo momento offre l'esperienza dell'itinerario. Ed è molto interessante come legge questo itinerario. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, cosa vuol dire? Se uno qualcosa non muore, vive. Invece no, se non muore rimane solo. Se invece muore, ci aspetteremo qualcosa del, visto che prima ha parlato del solo, del rimanere solo, al contrario avrà compagnia. Vedete come c'è un rimescolamento di categorie, dove potremmo dire il rimanere da soli e portare frutto vengono in qualche modo accostati. Il contrario di portare molto frutto in fondo non è la solitudine, ma l'essere sterili, l'essere improduttivi. Ecco allora che questo rimescolamento di carte che attraverso il commento all'immagine fa Gesù ha questo potere, no? Questo merito di far intuire in modo abbastanza immediato che c'è un rapporto tra il vivere con consistenza e l'essere con qualcuno. E il frutto che si porta nella vita non si riconosce nei termini dell'essere con qualcuno, per qualcuno, in una realtà relazionale. È come se Gesù stia rileggendo la sua vita, chiedendo: ma che consistenza ha avuto la mia vita? Noi siamo un po' più filosofici in questo, però che senso ha? Intanto qualcuno dice: ma questa mia vita così scombinata, che senso ha? La domanda di Gesù non è tanto una domanda di senso, ma una domanda di consistenza, di gloria, di peso, tipicamente più vicina alla sensibilità di vita. E la consistenza che ha una vita, Gesù si è abituato, si è allenato a viverla, a misurarla, a riconoscerla in base alle relazioni che ha nutrito, che ha costruito. A partire da quella relazione con il Padre, che è stata, potremmo dire, la sua scelta di campo al momento del battesimo, riconoscere la sua identità fondamentale nell'essere figlio del Padre. E quindi qualcuno chiamato a vivere da fratello in mezzo ad altri figli. È come se Gesù si stesse, attraverso la provocazione degli ultimi arrivati, questi greci un po' periferici, stesse ricollegando la sua vita di fratello, che è arrivata persino ai greci, ha riportata la sua identità di figlio. Come se dicessimo, c'è un'espressione molto bella nella quarta benedizione degli sposi del rito del matrimonio, in cui dopo aver detto tutta una serie di cose molto belle sugli sposi e su quello che succede, il loro diritto al sacramento, tutta una serie di cose, poi dice: possano custodire una profonda nostalgia di te. fino al giorno in cui insieme al mio carico potranno andare in campo. Ed è la conclusione, una classica conclusione escatologica che parla di una realtà che ci sta davanti, più grande. Però questo riferimento a degli sposi sulla nostalgia di te, che cosa dice in fondo? Diceva che qualsiasi relazione costruisci nella vita, sei stato figlio dei tuoi genitori, hai vissuto da fratello, da sorella, con le persone tutto accanto, cugino, con gli zii, adesso dopo essere stato fidanzato, adesso anche ti sposi. E sposandoti potrà capitare che diventi anche genitore e avrai dei suoceri, la tua rete in relazionale esplode continuamente, si arricchisce, arriveranno anche i greci nella vita degli sposi. Però sappi che nessuna di questa redenzione satura pienamente quella relazione fondamentale in cui tu sei figlio di Dio. E nessun'altra relazione assorbe questo. E qualsiasi relazione vivi è sempre da figlio di Dio chiamato a costruire legami di fraternità facendo il suo percorso. Poi che lo metti a fuoco vivendo da sposo con qualcuno, benissimo, quello sarà la traiettoria del tuo giornale, sarà l'itinerario, la discesa del chicco, che si può spappolare dentro una relazione coniugale, in termini belli lo sto dicendo, ma si può spappolare in tanti altri modi. Nessun modo, vedete, appiattisce, assorbe quella relazione fondamentale. Gesù sta riportando tutto lì, come dopo aver vissuto da fratello, aver incontrato i fratelli discepoli, i fratelli giudei, i fratelli greci, la sorella samaritana, il fratello paralitico, il fratello circondato, come l'aver condiviso l'essere figli del padre insieme, come la sua esperienza di padre è stata confermata o smentita dall'incontro con altri fratelli. Adesso è l'ora di vedere questa relazione con il Padre, da dove è partita, dove è andata e come si esprime nel momento della consegna. Per questo trovate in un secondo riquadro una serie di versetti che sempre presenti nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4 al capitolo 5, in cui c'è questa espressione: ma viene l'ora, cioè mentre sta dicendo a sua madre che non è giunta l'ora, poi incontra la donna samaritana e dice: viene l'ora ed è questa. No, è arrivata adesso al capitolo 12 l'ora, quindi nel senso, cioè vedete che Gesù ha vissuto costantemente in singoli momenti l'ora che viene. Ogni incontro, ogni relazione in cui si giocava da amico, da maestro, da contendente, era un'ora. Era, potremmo dire, un pezzettino del percorso del chicco di grano. Quindi è vero che c'è un appuntamento che è ora, capitolo 12, in cui questa esperienza della consegna arriva al suo atto finale. Pezzettino per pezzettino, non hai più pezzettino. E quindi molli la presa lasciando che il frutto che ne viene sia opera di qualcuno che i tuoi pezzettini li ha presi a cuori, i tuoi pezzettini li ha amati, li ha apprezzati, ma non sei più protagonista. E sei sempre tu, è sempre il tuo itinerario, ma non sei più protagonista. Davanti al desiderio di vedere Gesù, Gesù dice: questo è quello che c'è da vedere, questo sono io e questo è chi è il Padre, è quello a cui consegnare tutti i pezzettini fino all'ultimo, perché in base alla consistenza di amore che sono stato capace di metterci io, li porti a frutto, con un frutto che è il mio, che è veramente mio, figlio dei miei pezzettini scelti, ora con le samaritane, con i paralitici, con i giudei, religiosi. Però questo frutto che mi viene non è mio, è del Padre, è la fiducia di Gesù che quello che è del Padre in fondo è anche per me, non c'è bisogno di un mio, nel come abbiamo condiviso tutto non c'è bisogno di un mio. Ecco che questa è l'ultima parola che ci offre Gesù e il Padre, ecco il senso di questa voce. Cosa dice? Davanti alla richiesta.